piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti.
E adesso gli occhi di tutti sono puntati sulla Cina.
La posizione della Cina è apparentemente ambigua.
Da un lato sembra che Pechino stia lavorando per la pace.
Moltiplica gli appelli per la pace rivolti ad ambo le parti.
Ma viene il dubbio che stia nascondendo i suoi reali interessi.
La realtà però è diversa. La Cina appoggia Putin.
Secondo gli americani, Putin avrebbe chiesto armi alla Cina. La Cina smentisce.
Recentemente gli Stati Uniti hanno diffuso disinformazione contro la Cina sulla questione ucraina.
Qual è la verità?
Diciamo che l'introduzione è presa da un servizio di Fuori dal coro di Mario Giordano, quindi si faccia un po' di tara sul tono e sulle domande. Perché sì, perché è una trasmissione che molte volte ha, diciamo, una maniera di esporre le notizie abbastanza legata all'effetto. È un programma televisivo, noi non facciamo televisione, facciamo radio, però oggi vogliamo farci qualche domanda sulla Cina. Certo, abbiamo scelto il giorno probabilmente meno adatto, visto che la cronaca di queste ultime ore ci dà l'idea, ci dà notizia di un incidente aereo, di un aereo che si è schiantato in una regione a sud della Cina, una zona montuosa, si sa poco, si parla di 123 passeggeri, 9 componenti dell'equipaggio. Come al solito, le notizie che vengono dalla Cina ci vuole un po' di tempo perché arrivino quei margini di certezza che noi consideriamo minimamente sufficienti. Però c'è da dire che la Cina è stata lungamente evocata in questi giorni, quando si parla appunto di una possibile, anche se difficile, trattativa di pace tra Russia e Ucraina. Fra i vari mediatori possibili viene ogni tanto evocata la Cina. Che la Cina possa essere mediatore di pace mi sembra già in sé una cosa che perlomeno è fuori dai nostri canoni abituali di considerare quelli che sono gli equilibri internazionali. Però evidentemente in ogni guerra come in ogni pace ci sono poi degli interessi dietro, e se probabilmente gli interessi a Cina possono collimare con quelli di una pace, probabilmente si muoverà. C'è da dire che le ultime dichiarazioni ufficiali della Cina, dopo il tentativo, diciamo, americano, io parlo in maniera molto approssimativa per chi mi ascolta, per semplificare, di dissuadere in qualche maniera la Cina di appoggiare apertamente la Russia nella guerra contro l'Ucraina, la Cina si tiene in una posizione apparentemente equanime, non prende posizione, non condanna del tutto in maniera definitiva l'invasione russa dell'Ucraina, nemmeno ha offerto un sostegno almeno percepibile, questo lo dice la CNN. Il ministro degli esteri cinese Wang Yi ha detto: il nostro atteggiamento obiettivo ed equo, no a pressioni, quindi non ci rompete le palle, decideremo noi, il tempo dimostrerà che la posizione della Cina è dalla parte giusta della storia. Possono passare un tempo indefinibile, ma si dimostrerà che la Cina è dalla parte giusta. Mi sembra di capire che al momento poco si capisca, però mi sembra anche chiaro per tutti che la Cina in effetti è diciamo un colosso non indifferente, e il suo peso potrebbe essere naturalmente non indifferente. Poi cerchiamo di capire bene i termini. Oggi per saperlo e per capirlo ci siamo affidati a persone che sicuramente conoscono il tema, che è molto difficile, molto complesso, richiede una preparazione proprio su quella che è, diciamo, l'equazione territoriale, la politica verso, e il percepire soprattutto il resto del mondo, la parte della Cina, di chi governa in Cina. Quindi chiamo intanto con grande piacere un collega che abbiamo più volte avuto proprio sulla Cina, che è Simone Pieranni. Simone Pieranni, buongiorno.
Buongiorno a te e agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
Simone è giornalista del Manifesto, autore di vari libri sulla Cina, con noi ha parlato di Red Mirror, Il nostro futuro si scrive in Cina, La terza 2020, ma ha anche scritto La nuova Cina, La terza 2021. Allora Simone, ci puoi dare un quadro? Questa idea rassicurante che pensiamo, sai, poi adesso interviene la Cina, poi riuscirà a convincere Putin a far la pace, mi cerchi di far capire quale può essere la percezione media della Cina rispetto a quello che per noi è il primo motivo di ansia e preoccupazione in questi ultimi 15 giorni.
Sì, allora intanto il pensiero è assolutamente legittimo, anche io devo dire, insomma, quando è iniziato tutto, ho sperato diciamo che la Cina avesse una posizione, no, un po' più chiara e netta, ma in realtà
ma fanno appunto, i cinesi abbiamo, no, che devono fare
in realtà appunto abbiamo a che fare con la Cina, che come hai detto tu bene, in realtà il riassunto potrebbe essere che un po' quello che ha detto Xi Jinping a Biden nella telefonata l'altra volta, no, quando ha usato questo famoso Cheng Yu, che è una frase idiomatica cinese pescata dalla letteratura classica, eccetera, in cui dice, no, che chi ha creato un problema deve anche risolverlo. Sostanzialmente ha detto: questo casino l'avete fatto voi, la NATO, la Russia e l'Ucraina, sistematelo voi, noi vi diamo una mano se serve, magari fare pressione per Putin, però è una cosa che fondamentalmente non ci riguarda. Non è completamente.
Non vi leviamo le castagne dal fuoco, ecco, sarebbe
questo, sì, più o meno. In pratica, esatto, sì, no? Cioè, quindi. Però il problema è che non è completamente vero e l'atteggiamento della Cina dipende un po', appunto, come dicevi tu, anche dalla sua visione del mondo, ma soprattutto anche dalla sua situazione politica interna.
Nel senso però, scusa Simone, tanto per capire, la Cina non ha nemmeno lontanamente la percezione che abbiamo noi di disastro umanitario, di diritti civili, di guerra, di bambini ammazzati. Non è questo che li commuove in questo momento. Sbaglio o esagero, non lo so.
Ma allora la leadership probabilmente ha un atteggiamento molto più realistico dei realistici, diciamo, che potremmo dire, però in realtà sul tema ad esempio dei bombardamenti sui civili c'è un cambio di passo ad esempio dei media nazionali, che fin dall'inizio hanno cominciato in realtà a lasciare molto spazio ad esempio ai consiglieri presidenziali di Zelensky, e di recente stanno facendo molti servizi sui bombardamenti sui civili, sottolineando proprio, diciamo, il dramma dei civili ucraini, cioè molto chiaro, è un po' le stesse immagini che vediamo sulle nostre televisioni, e più o meno la stessa considerazione. E anche questo fa parte, a mio avviso, un po' di tutto quello che la Cina sta combinando dietro a questa
quindi questo ucraina. È una conferma, per chi ancora avesse dubbi, che non è una propaganda occidentale filoatlantica, quello che noi vediamo nelle nostre televisioni, che in realtà la realtà è un'altra, perché se la Cina stessa mostra le stesse cose, un margine di oggettività ci dovrebbe essere.
No, vabbè, io questo ho anche avuto dei commenti sui social a chi mi è sembrato abbia un atteggiamento addirittura negazionista, cioè come se in realtà non stia succedendo niente. O ad esempio noi abbiamo visto la questione del teatro di Mariupol, no? Che è stato bombardato, sì. Si era parlato all'inizio di molte vittime, alla fine per fortuna non c'è neanche, c'è solo un ferito, ma non significa che non sia mai avvenuto il bombardamento, per fortuna il rifugio arresto.
Cioè, sì, qualche coglione ha detto anche rispetto a un bombardamento, un set cinematografico si fa in 2 ore, ecco, di tutto, sì, si è detto alle nostre parti.
Sì, sì, ma questo un po' l'abbiamo visto anche un po', insomma, poco tempo fa, no? con l'epidemia, col Covid. Siamo di fronte appunto a un momento nel quale la verità talvolta sembra non esistere più, e questo a quel punto lì diventa molto complicato anche razionalmente opporsi a tutta una serie di questioni. No, in Cina hanno ben presente questo tema, ci hanno messo un po' i media di Stato, diciamo, che però significa anche che c'è stata una sorta di via libera in qualche modo, no?
Se no
assolutamente non l'avrebbero fatto. Qui torniamo al discorso famoso della censura cinese, che non è un fenomeno unidirezionale, cioè è un rubinetto che la leadership accende e spegne a seconda delle proprie opportunità e dei propri bisogni. In questo caso stanno tenendo da un punto di vista internazionale un atteggiamento appunto che noi leggiamo come ambiguo, ma che in realtà per i cinesi è assolutamente coerente, e lasciano spazio però a tutta una serie di cose. Ad esempio c'è stato un articolo di un intellettuale cinese che è anche consigliere del governo cinese, in cui diceva molto chiaramente: dobbiamo mollare Putin, è una sciagura questa cosa che sta accadendo. È stato censurato, però proprio ieri il Guardian diceva che è stato letto da oltre 1 milione di persone, e io vi assicuro che su WeChat, che è questa super app con cui in Cina, prima ne abbiamo parlato quando
si fa tutto,
si fa tutto, sta ancora girando. Quindi in realtà poi è chiaro che, come da noi, ci sono anche i filo putiniani che in un primo momento hanno avuto molto spazio sia sui media mainstream, potremmo dire, e sia soprattutto nei social, nei commenti, ma c'è una parte della popolazione cinese che assolutamente, diciamo, registra questa atrocità che stiamo vedendo tutti, è assolutamente contraria. Sappiamo che molte volte diciamo il corpo sociale non è per forza corrispondente al comportamento poi dei governi di un paese. Sulla Cina però,
quindi diciamo c'è una diciamo parola d'ordine di Stato, che è quello di non sbilanciarsi troppo.
Esatto.
C'è un certo tentativo di comunque mettere le mani avanti e in qualche maniera essere dalla, non dico dalla parte degli aggrediti, ma ammettere che esista una forte violazione di quelle che sono le regole basilari anche quando si fa una guerra di invasione in un paese.
Sì,
questo però diciamo potrebbe essere un domani essere rivoltarsi contro la stessa Cina se avesse in mente di fare qualcosa del genere anche lei su alcune aree che considera in qualche maniera di sua pertinenza. Esiste una sorta di simmetria in questo.
Sì, assolutamente, per la Cina queste sono anche un po' anche una sorta di prova generale, diciamo, di quello che potrebbe succedere, detto molto chiaramente, se dovesse fare una mossa del genere su Taiwan, cosa che assolutamente non è in previsione adesso. Questo non significa che la Cina tra 10 anni, tra 5 anni o in un futuro prossimo che non possiamo immaginare non farà qualcosa per riprendersi quello che considera un territorio proprio, ma adesso ci sono moltissime questioni, ad esempio il gap ancora militare con gli Stati Uniti significherebbe comunque invadere un'isola, quindi ma tutta una questione militare che io non sono un esperto perché proprio non riesco più di tanto a diciamo a rapportarmi
dopo
con
ci abbiamo un esperto militare, sarei corroborato,
ecco,
in questo
perfetto. Esatto, però ecco, non è all'ordine del giorno, tanto più alla luce di quello che stiamo vedendo. L'atteggiamento dei media ad esempio però è molto collegato alla retorica pubblica degli Stati Uniti, della Cina, che dice appunto sono cavoli vostri, però noi mandiamo gli aiuti umanitari perché siamo buoni, capiamo che c'è un problema proprio di civili e quindi noi stiamo mandando moltissimi aiuti umanitari, quindi la nostra parte la facciamo. E poi ieri però l'ambasciatore cinese negli Stati Uniti ha lasciato intendere molto chiaramente che in realtà su Putin la Cina farà e ha già fatto pressione, anche perché io ho la percezione che i cinesi si sentano molto brutalmente fregati da Putin, cioè gli ha proprio rovinato, diciamo.
Sì, perché non li ha avvertiti. Può essere diciamo plausibile questo fatto che la Cina non fosse stata avvertita di questo imminente attacco?
Allora, stiamo speculando, perché ovviamente non possiamo sapere cosa si sono detti Putin e Xi Jinping quando sono incontrati prima della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici, però la sensazione che hanno, e che ho anch'io, e che hanno un po' le persone che si occupano di cosiddetti China Watchers, no, quelli ossessionati dalla Cina, è che probabilmente Putin aveva spiegato che avrebbe fatto un'invasione, ma i cinesi credo che avessero capito che si sarebbe fermato al Donbass, cioè non immaginavano un'invasione di tutto il territorio ucraino, anche perché il ministro degli esteri che tu hai citato prima, ancora prima che Putin firmasse il riconoscimento dell'indipendenza delle repubbliche Donetsk e Lugansk, quindi ancora prima dell'invasione, aveva specificato l'inviolabilità territoriale dell'Ucraina per la Cina è sacra, cioè non c'è discussione su questo. E quindi è chiaro che si sono ritrovati spiazzati e fortemente innervositi, anche perché da alcuni segnali è proprio si è proprio evinto, diciamo, di un nervosismo fortissimo da parte della Cina. Ma il problema per cui la Cina non può dire Putin è un criminale è molto semplice in realtà. Cioè la Cina non ha un motivo razionale per appoggiare questa guerra, perché sarà un disastro economico, perché la Cina ha il principale bisogno di stabilità per far andare avanti e indietro le merci, ha bisogno anche di aprire il più possibile dei canali di comunicazione con l'Europa e gli Stati Uniti, il cui scambio commerciale è infinitamente più grande di quello che ha con la Russia.
Anche cioè, perché ha creato un fronte compatto ideologico in tutta la maggior parte dell'Europa e un asse nuovo fra Europa e Stati Uniti,
esatto,
mettici anche
esatto.
Israele di mezzo, quindi non è proprio una cosa di facile gestione star contro a tutta questa roba, no?
Esattamente, il problema qual è? Quello che Xi Jinping è il numero uno cinese, ha investito nella relazione con Putin più di ogni altra relazione internazionale. Abbiamo visto il documento congiunto nel quale scrivono l'amicizia illimitata tra Cina e Russia. Xi Jinping inoltre non ha grande esperienza di relazioni internazionali, ma su Putin ha investito moltissimo, tanto che i media di Stato hanno sempre scritto Putin come il grande leader, il grande statista, l'imperatore, eccetera. Dire ora che Putin è un criminale, un avventuriero che comunque ha fatto un disastro incommensurabile per la Cina, significherebbe dire molto semplicemente che Xi Jinping ha sbagliato, cioè che la leadership cinese, che il numero uno cinese ha cannato completamente la sua analisi, diciamo, delle relazioni internazionali. Questo significherebbe per Xi Jinping,
diciamo, non è Salvini che se la cava con un giubbotto,
esatto,
non è così esattamente.
Non è così semplice, tanto più
lì non passa. Tanto
più che a ottobre ci sarà il 20° congresso del Partito Comunista, nel quale Xi Jinping otterrà il terzo mandato, che è un fatto storico, perché in Cina c'era il limite di 2 mandati al massimo. Quindi Xi Jinping rischia di perdere la faccia con il mondo. E attenzione, perché il concetto di perdere la faccia per i cinesi non è un vezzo, è proprio una pietra angolare della società cinese, è una cosa gravissima perdere la faccia per i cinesi. E in più perderebbe sicuramente anche un po' di legittimità interna, perché noi al momento sappiamo che non c'è un'opposizione allo suo strapotere, ma questi sono proprio i fatti che la Cina teme, perché rischiano di creare quella frana che può diventare molto rischiosa per la stessa leadership. È per questo motivo che la Cina non mollerà mai Putin, ufficialmente.
Senti, ho trovato qual era il proverbio che citavi te. Chi ha messo il sonaglio al collo della tigre, esatto, deve toglierlo.
Esatto.
Così era. Sì, beh, cioè, il tigre non si usa le nostre parti mettere sonagli alle tigri, ma un po' somiglia a quello, togli le castagne dal fuoco, cioè esatto, messe te, sì, togli le te.
Mi ha detto anche un altro, perché Xi Jinping fa, come si dice in cinese, fa lo Junzi, che è il saggio confuciano, no? Gli piace tantissimo citare i classici nelle sue...
È l'oscio cinese, diciamo, sì.
Esatto, ne ha citato anche un altro che è una cosa tipo: una mano da sola non può applaudire, come dire, i disastri si fanno in due. Più chiaro di così, non so come, in realtà è stato chiarissimo, ecco,
sì, sì, beh, sempre un bottacerchismo, perché si, sì, rimane sempre un equilibrio, non c'è mai un'aperta, diciamo, condanna o adesione, capito? Si barcamena, no. Ma giustamente fa il cinese. Ci fermiamo un istante, riprenderemo tra poco.
Melog
800240024. Devo cambiare radicalmente quella che è la percezione di questo spazio, che ho sempre chiamato l'ora del soffritto. No, è l'ora del fresco sollievo per le raga di Anali. Ringrazio per questo Paolo Corleoni e Marco Santoro da Milano, Alessandro Chiappini e Fabrizio Intonti da Roma, e riprendiamo con la nostra riflessione sul ruolo possibile della Cina nell'invasione russa dell'Ucraina e quello che potrebbe esserci dietro. Stavo parlando con Simone Pieranni, che è un giornalista Manifesto, esperto in questioni cinesi, che ha scritto molti libri. Devo farti una domanda: mi stanno mandando degli articoli, Simone, dove c'è una sorta di retroscena. Pare che la Cina negli ultimi mesi stia accaparrandosi tutto il grano, una grandissima percentuale di grano presente nel mercato mondiale, e questo farebbe pensare che avevano già, diciamo, l'idea che partisse l'invasione dell'Ucraina, che è uno dei maggiori produttori di grano. Ti risulta questa cosa? Ci hai già fatto una riflessione su questo?
Sì, sì, risulta, e così come risulta che la Cina si sta muovendo anche ad esempio per le risorse petrolifere, così come risulta che la Cina e la Russia avevano stretto un patto poco prima, appunto in occasione dei giochi, dell'incontro prima dei giochi invernali tra Putin e Xi Jinping, nel senso che la Cina in questo ovviamente si muove sempre con largo anticipo e mettendo moltissime mani in avanti, anche se avessero semplicemente intuito che ci sarebbe stata una invasione del Donbass e quindi poi una trattativa per Donbass, Crimea e mettiamo anche la neutralità dell'Ucraina, avevano comunque probabilmente già percepito che quella situazione avrebbe potuto creare tutta una serie di problemi rispetto all'accaparramento di materie prime. Poi potrebbe anche essere che c'è un'altra ipotesi di cui si parla molto, cioè che invece Putin avesse detto: mi prendo tutta l'Ucraina ma lo faccio in 2 o 3 giorni, e quindi la Cina, diciamo, anche in quel caso si era fidata, presumibilmente non credendo poi in una guerra così lunga, e quindi si era mossa in anticipo.
Cioè, dici, faccio un po' di casino, tanto lì in 2 giorni li metto tutti a tacere e cominciate a comprarvi un po' di grano che poi vi conviene,
sì,
ecco, una cosa del genere.
Esatto, esatto, nel senso che, sai, in questo senso qua, ad esempio, da parte di chi si occupa di Cina ci sono tante ipotesi. C'è chi dice che assolutamente non sapevano niente, chi dice che ne sapevano un po', chi dice che sapevano tutto. Non lo sapremo mai, la verità è questa. Dobbiamo vedere però quello che succede adesso. Quello che succede adesso è che la Cina non sta dando una mano alla Russia, ad esempio, per quanto riguarda le sanzioni economiche, cioè le ha criticate ma le sta rispettando e presumibilmente le rispetterà. Ha anche risposto in maniera molto ferma alla questione della potenziale richiesta della Russia di armi alla Cina, dicendo che non è stata fatta questa richiesta e che comunque la Cina non gli darà le armi. Ovviamente sono tutte dichiarazioni che poi dovremo
non sapremo mai quello che succede in realtà, come abbiamo saputo negli anni passati.
Esatto.
Le armi dove girassero nei scenari europei e asiatici, anche quelle che producevamo noi, quindi andiamo sulle armi, c'è sempre un grande mistero.
Non è emergency, nel senso fa i suoi interessi come tutte le potenze, quindi, cioè, dobbiamo pure starci a un certo punto. Cioè non allora, possiamo diciamo sempre proiettare i nostri desideri sulla Cina, perché
cioè, ci piacerebbe pensare dei cinesi buoni che improvvisamente mettono a tacere i russi cattivi e tutti facciamo il girotondo della pace con tutti i bambini di tutti i colori. Certo, sì, ma questo è solo nel mondo della fantasia. Allora, introduco il secondo ospite, Enrico Verga, che è il supporto che mancava di esperto in questioni belliche. Enrico Verga, ricordo che è uno stratega per medie imprese su scenario geopolitica, ma oggi è diventato un grande attento osservatore di tutte le fonti di informazioni possibili sul conflitto, appunto, sull'invasione della Russia all'Ucraina. Enrico, tu hai riflettuto sulla posizione della Cina, al di là delle prese di posizione ufficiali?
Ma allora, c'è da dire che la Cina, intanto, scusate, buongiorno a tutti, allora, c'è da dire che la Cina è, se vogliamo essere molto, molto diretti, è forse il più trasparente partner commerciale del mondo, nel senso, chiariamo un attimino, la Cina fa i suoi interessi e fin qui non mi sembra nulla di scontato, non entra praticamente mai nelle questioni, chiamiamole politiche o religiose di uno Stato, l'abbiamo visto in Africa ma anche in Centro Asia, cioè la Cina dice guarda io sono interessata a questi asset, possono essere risorse naturali, possono essere contratti per gestione di porti, aeroporti o la costruzione degli stessi e così via. Le tue questioni religiose, politiche, eccetera, eccetera, io non ci metto naso. Questo ti do, questo mi dai e siamo amici. Questa è una visione abbastanza importante per comprendere la Cina come si muove anche in Ucraina. La Cina in Ucraina, non dimentichiamoci che negli ultimi anni, credo a partire dal 2019, è diventata il primo partner commerciale dell'Ucraina.
Posso aggiungere un mio pensiero? Ma viva la faccia! Viva la faccia di chi pensa così, capito? Oggi vedo un'intervista a Aleksandr Dugin, di cui abbiamo già parlato ampiamente, sulla verità, viene quasi l'idea fantastica che Putin stia facendo una battaglia epica del bene contro il male, contro il liberalismo e via dicendo, ma via la faccia che almeno considera la realtà soltanto nell'aspetto pragmatico, almeno sappiamo di cosa si parla.
A dire, ma come avete l'altra volta velocemente, Dugin è più o meno tipo Hegel, vabbè Hegel è morto, Dugin è ancora vivo, però in linea di massima il Dugin mi spiega Putin a invadere l'Ucraina è un long shot veramente, però Dugin ovviamente racconta le sue cose, cioè, è un cittadino libero, può dire quello
sì,
che
ma
vuole,
sono molti che credono ci sia una sorta di battaglia epocale, il bene contro il male in questa cosa qui, la giustificazione di chi poi non vede tutto questo male nella guerra, dice sì ma lui sta combattendo contro il demone che ha ucciso l'Occidente, che è il liberalismo, per tornare a una visione della vita etica basata sui valori, tutte queste pippe mentali qua, ecco. Scusate,
diciamo che
prego,
è pure avanti. In Cina fortunatamente a mio avviso c'è invece, per quanto riguarda la politica estera, quella che i tedeschi chiamano realpolitik, cioè la Cina ha una sua visione economica strategica di sviluppo, la cui manifestazione forse più interessante negli ultimi anni si è vista con la One Belt One Road, a cui anche noi italiani abbiamo aderito, cosa che non ha fatto molto piacere agli alleati americani. La Cina, o meglio l'Ucraina, ha aderito anch'essa alla One Belt One Road, e questo è un tema importante. La Cina è divenuta uno dei principali partner commerciali succedendo alla Russia nei confronti dell'Ucraina, perché l'Ucraina, per quanto ovviamente non sia il maggior fornitore di materie prime del mondo come lo è la Russia, sicuramente nel suo piccolo un po' di materie prime ce le ha, e la Cina non dimentichiamo che essendo la più grande industria del mondo, questo mi sembra sia abbastanza palese, ha bisogno di materie prime di ogni sorta, quindi parliamo di materie prime energetiche, e questo ovviamente le prende più dalla Russia che non certamente dall'Ucraina. L'Ucraina però è un discreto produttore di ferro, alcuni degli oligarchi ucraini hanno fatto i soldi proprio con l'industria del ferro, delle pipeline, dell'acciaio, quindi la Cina ovviamente ne approfitta, ci fa affari come tante altre cose. La Cina è estremamente affamata, prima parlavate di grano, non è solamente il grano, è anche per esempio il gran turco. Ricordiamoci che il fattore scatenante della crescita dei prezzi violenta pre-Ucraina, ok? Quindi parliamo di usciti dal Covid, non è stato generato dal Covid in sé, ma è stato generato da quella compressione a fisarmonica, stringi allarga, di tutte le supply chain, di tutte le catene del valore. In più, un aspetto che non abbiamo menzionato e che non riguarda né la Cina né l'Ucraina, in America ormai da 3 anni abbiamo una situazione di siccità in molte zone che è veramente devastante. Quindi il grano americano ha un fattore di produzione abbastanza critico. Ancora l'altro giorno hanno confermato che l'organismo che si occupa in America di seguire anche gli aspetti climatici, ha confermato che la mega siccità in America, soprattutto nella zona della Grain Belt, quindi dove si coltiva il grano, il gran turco, continuerà a persistere per i prossimi mesi.
Ecco, poi ti riporto un attimo, scusa Enrico, ti riporto un attimo alla domanda iniziale, se rispondi una battuta così poi passiamo la linea al traffico. Mi sembra che però sulla bilancia degli interessi economici, se vogliamo soltanto fare un discorso di cosa mi conviene, cosa non mi conviene, prima abbiamo parlato degli interessi politici e di consenso e percezione generale, e mi sembra chiaro che la Cina non ha nessun interesse in questo momento ad apparire come alleata di Putin, ma sul piano proprio meramente economico, che non è sempre quello che poi si appalesa in maniera così immediata, mi sembra che comunque, anche se ha interessi nell'Ucraina, è preponderante quelli che ha con la Russia, o mi sbaglio?
Sì, cioè se la Cina dovesse essere messa al muro, cosa che non auspico succeda, gli si dicesse scegli o l'Ucraina o la Russia, per interessi economici, soprattutto energetici, la Cina deve andare con la Russia prima di tutto.
Ecco, questo è quello che mi interessa capire alla fine, sì. Però diciamo nel bilancio generale, diciamo, è una somma fra interessi economici e opportunità che comunque ti danno poi la possibilità di allacciare accordi, di fare intese, di mantenere un consenso. Quindi probabilmente in questo momento l'interesse economico non è quello prevalente. Ci fermiamo un istante, poi riprendiamo. Allora 800240024, anche se mi rendo conto oggi è una trasmissione da ascoltare, corrono dei coefficienti di competenza molto alti per avere qualcosa da dire su queste questioni, infatti siamo rivolti a persone che conoscono il fatto loro. Simone Peranni, ricordo, giornalista e Manifesto, autore di vari libri sulla Cina, esperto in Cina. Sei d'accordo sul fatto che se fosse soltanto una scelta di pura opportunità economica, la Russia è prevalente, ma mi fai capire ancora meglio allora quali sono queste circostanze additive che fanno sì che in questo momento non convenga prendere una posizione netta, ma convenga tenersi dell'incertezza, o perlomeno non dare un aperto appoggio a quello che sta facendo Putin?
Beh, perché allora, sono d'accordo intanto con Verga assolutamente sulla scelta che farebbe la Cina a occhi chiusi, ma in uno stato precedente probabilmente a quello in cui ci troviamo adesso, perché un rischio di cui si sta parlando moltissimo anche in Cina è che comunque vada, se anche militarmente la Russia dovesse prevalere, o nel caso di una guerra lunga, la Russia in realtà politicamente ha perso, Putin ha perso, nel senso che è un paese paria ormai, no? Completamente isolato, che appunto ha creato anche un fronte unito dove invece c'era molta distanza tra Europa, l'interno,
sì,
dell'Europa.
Passeranno anni prima che si tolga questa nomea di dosso, immagino, perché figurati.
Assolutamente, probabilmente decenni affatti, no? Quindi la Cina, tutto sommato, prima di tutto ha paura di ritrovarsi isolata, così come si trova isolata la Russia, appunto, come abbiamo sottolineato durante la puntata. Ricordiamoci che la nuova via della seta, ma in generale la Cina, ha un'unica grande esigenza: far andare le merci più velocemente possibile ovunque, arrivare in nuovi mercati, aprirne di nuovi. E quindi diciamo, se è questa la priorità per la Cina, è chiaro che una situazione di guerra e un paese come la Russia completamente isolato non è un alleato, diciamo.
Servono frontiere libere in cui si passi velocemente, non ci siano problemi, assolutamente, questo è chiaro. Questo mi sembra assolutamente molto chiaro. Fatto sta, fare le previsioni come se fosse andata diversamente, se l'invasione dell'Ucraina si fosse ridotta a una cosa veramente di 3 giorni, non ci sarebbe dubbio da che parte sarebbe collocata la Cina, cioè starebbe tranquilla e farebbe i patti con chi ha vinto.
Assolutamente.
Allora, sì, dimmi.
No, sì, attenzione poi, perché c'è un'altra cosa, no, di cui si sta parlando molto. Sentivo tra l'altro prima, nella tua introduzione, poi hai specificato la fonte, diciamo, del mi pare sia un programma quarto grado, se non mi ricordo.
Sì, sì,
no, poi, perché c'è anche.
Non è quarto grado, no. Mi sembra che sia quello di Giordano.
Scusate,
sì.
Non ho grande dimestichezza nella televisione. Allora,
la stessa rete, ma ci sono delle circostanze additive lievemente diverse. Diciamo, Giordano è più teatrale nelle sue.
Sì,
però gli ospiti sono gli stessi a rotazione.
Esatto, sì, poi a seconda di dove vanno dicono anche cose diverse. Esatto. Comunque, allora, c'è un'altra tentazione, che è quella di dire la Cina ha tutto l'interesse che la Russia diventi un suo stato vassallo. Può essere, però ad esempio leggendo quello che dicono gli analisti cinesi, sia militari sia economici, sia gli economisti, non sembra che la Cina abbia granché l'intenzione, diciamo, di accollarsi, perdonatemi il termine, una Russia alla fame. Cioè, la Cina c'ha già la Corea del Nord, in questo caso, no? Che sovvenzione, che di fatto tiene in vita per tutta una serie di questioni anche geostrategiche. Ecco, diventare, non so come dire, il padrino di uno Stato che è completamente fallito, così grande, però può essere sicuramente la possibilità per la Cina di accedere appunto alle risorse, alle centrali nucleari, quello che si vuole, però non mi sembra che sia una cosa che viene percepita come molto positiva a Pechino. Naturalmente poi dovremo vederci. Ecco, ci sono troppe certezze a mio avviso quando sono molto di più le domande.
Vedo qualche agenzia adesso che in cui politici nazionali che hanno sempre meno voce in capitolo, diciamo la verità, ormai non sono più loro le subrette al centro, diciamo, del palcoscenico, che parlano di Cina. Questa domanda la rivolgo a Enrico Verga, un suo commento. Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ospite Re News 24, dice: senza un'azione forte UE rischio Russia sottomessa a Cina. Rischiamo che la Russia sia sottomessa alla Cina. Poi invece Conte si auspica che l'Unione Europea e la Cina insieme per la soluzione politica. Ecco, di queste dichiarazioni, cose, senza entrare nello specifico, mi sembra che ancora stiamo lavorando su un piano in cui la parte certa sia soltanto una punta infinitesimale di un iceberg di cui ancora nessuno sa nulla. Cosa ne dici te, Enrico?
Ma allora, che la Cina possa andare a, tra virgolette, adottare la Russia tipo cagnolino sperduto mi sembra abbastanza improbabile. Oltre alla Corea, che ha citato Pieranni, c'è un altro stato che la Cina, non dico che ha adottato, ma sicuramente ha attirato nella sua influenza, uno stato che è stato ovviamente ostracizzato dall'America e per scia da tutta la comunità occidentale, che è circa 1 miliardo di persone in tutto il mondo, siamo in 8 miliardi, giusto per dare i conti, che si chiama Iran. Quindi la Cina ha firmato questo accordo quadro di 400 miliardi in 20 anni, che tutto sommato è una cifra importante, e ovviamente la Cina si porterà a casa una serie di vantaggi, tra cui quello energetico petrolifero. Ora, 400 miliardi per un Iran vorrebbe dire che per quanti deve darne alla Russia per, tra virgolette, adottarle, cioè una cifra improponibile. Quello che però invece la Cina può fare è di cercare di valorizzare questa situazione a suo vantaggio, prima di tutto, poi a vantaggio anche dei russi, perché comunque, per esempio, se parliamo del mondo dei pagamenti, la Russia è stata
quello che si dice
fuori.
Cavalcare la tigre, gli lasci il sonaglio, lo levino gli altri, però tu te la galoppi sopra.
Assolutamente, cioè la Cina in questo ha sempre avuto una capacità di entrare il terzo tra i due litiganti, la Cina gode. Io tempo fa avevo parlato della Siria, cioè quando la Russia e l'America, perché alla fine anche la Siria è una proxy war, la Russia e l'America si stavano scontrando usando ovviamente non i loro soldati direttamente, ma i soldati, le fazioni siriane pro e contro Assad, alla fine chi andava a firmare i contratti di ricostruzione della Siria, che va bene, saranno un po' lunghini, quindi prenderanno il loro tempo, era la Siria. Era la Cina. Il porto di Beirut, una 4 chiacchiere sul porto di Beirut quando è saltato in aria, la Cina ha detto: ragazzi, se volete vengo io, lo aggiusto io. Adesso il discorso è che la Cina, come dicevamo prima, ha un approccio molto pratico. L'Ucraina a un certo punto sarà da ricostruire. Noi già cinesi eravamo qui perché avevamo una serie di interessi, cerchiamo di risolverla. Possiamo ricostruire la Russia? Difficile, oggettivamente. Però creare un accordo sempre più stretto sul fronte materie prime e quant'altro con la Russia è sicuramente plausibile. Non un rapporto in cui la Cina si ingloba la Russia, è ovviamente improponibile, ma un rapporto in cui comunque si possono trovare delle sinergie che non fanno arrabbiare più di tanto l'Occidente, che sarebbe la posizione ideale per la Cina.
Ti ringrazio, ringrazio Pieranni, ringrazio Enrico Verga. Grazie a voi io ho capito qualcosa in più su quello che sta succedendo riguardo alla Cina. Spero che lo stesso avvenga anche per i nostri ascoltatori. Alla prossima.